Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti a questa puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 6 dicembre e sono le 9, 2 minuti e 4 secondi. Allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa partendo innanzitutto, vi anticipo la domanda di oggi, perché anche oggi la nostra rassegna stampa ha una specie di sua coerenza, di suo percorso, e la domanda che vogliamo porre immediatamente ai nostri ascoltatori è la seguente: attenzione, che cosa fate per rendervi unici, irripetibili, proprio voi stessi, per come volete provare ad essere? 335 5634 296. E perché abbiamo posto questa domanda? Perché nella nostra rassegna stampa di oggi invece racconteremo il mondo che fa in modo di crearci uguali, sempre uguali a noi stessi, in qualche modo prevedibili e quindi controllabili. E inizia questa rassegna stampa con un'intervista molto bella che troviamo oggi su 7 del Corriere della Sera, un'intervista di Luca Mastrantonio a un grande storico israeliano, un autore di bestseller importantissimi che hanno venduto solo in Italia 250.000 copie. Sto parlando di Yuval Noah Harari, appunto uno studioso che ha conseguito il dottorato di ricerca in storia a Oxford, che insegna all'Università di Gerusalemme, appunto ha pubblicato libri di grande successo come Sapiens, Da animali a dei, oppure anche Le 21 lezioni per il 21esimo secolo, e poi Homo Deus, insomma un autore di quelli, insomma, che è molto letto dalla classe dirigente mondiale, no? Che cerca di fare un po' il punto sulla situazione contemporanea, soprattutto negli ultimi libri. Ecco, questa intervista si intitola Attraverso la meditazione, vabbè, riduco, come direbbe Cioran, molti hanno l'India facile, attraverso la meditazione riduco la distanza tra quello che gli algoritmi sanno di me e quello che io so di me stesso. Appunto siamo nel mondo algoritmico che in qualche misura determina e decide la nostra esistenza, quindi il tentativo da parte dell'uomo di trovare alternative per rendersi unici. Da qui appunto la domanda che abbiamo posto questa mattina al 335 5634 296. Ma vediamo questa intervista Luca Mastrantonio a Harari, che leggiamo su 7 del Corriere della Sera. Partiamo, saltando l'introduzione, dalla prima domanda. Harari: le fake news non sono un fenomeno nuovo, ma la loro pericolosità oggi ha una portata superiore. Perché? Risponde Harari: la propaganda ha sempre prodotto notizie false, ma non c'era modo, come oggi, di diffondere storie false a miliardi di persone in un'ora. Quindi il pericolo intrinseco della menzogna è più grande di prima. E badate bene, non è soltanto un salto quantitativo, ma il fatto di riuscire a produrre notizie false in una quantità di questo tipo in una sola ora comporta anche un salto qualitativo, no? Determina un cambiamento di paradigma totale nel modo in cui l'uomo può gestire la realtà delle cosiddette fake news, che in realtà non sono soltanto fake news, ma l'inquinamento dell'ambiente intellettuale, con un'altra forma di cambiamento climatico della mente, per certi versi. Quindi il pericolo intrinseco della menzogna è più grande di prima, dice Harari, anche perché ha un nuovo scopo, e questo è un punto importante, cioè la ricerca dell'attenzione umana, che è la grande battaglia di oggi, dove in tanti sono disposti ad azionare i tasti emotivi più forti, paura e odio. Verrebbe quasi da dire che tutto questo grande sviluppo tecnologico basato sulla cosiddetta intelligenza degli algoritmi poi va a puntare su un elemento atavico, va a puntare sull'amigdala, va a puntare sulle passioni tristi di Spinoza, cioè la paura e l'odio, la tristezza, e su quello costruisce la sua forza. Quindi si unisce un elemento super tecnologico con un elemento primitivo, quasi come dire la parte più antica del nostro cervello. Il rischio, continua a dire Harari in questa intervista a Luca Mastrantonio, è la disgregazione della sfera pubblica, la nostra incapacità di avere comunicazioni normali. E qui a me poi viene in mente quella grande riflessione che fece Marshall McLuhan nella seconda metà del Novecento, il grande studioso dei media, quando, guardando la nuova tecnologia elettrica, il nuovo mondo elettrico, parlava dell'umanità che correva il rischio, andava incontro a una nuova tribalizzazione, quindi non più appunto il cosmopolitismo, l'internazionalismo, una divisione per tribù degli uomini, quindi un ritorno verso uno stato premoderno dell'evoluzione umana. Notizie false e identità fittizie. Con i social è possibile alterare o integrare la nostra reale identità, continua Luca Mastrantonio pungolando Harari in questa intervista su 7 del Corriere della Sera. Risponde Harari: l'identità di ognuno di noi ha molti gradi di fiction. È sempre stato così. Costruiamo la nostra storia individuale sulla base di fatti autobiografici, ma pure elementi di finzione religiosa e culturale. Ieri libri o film, oggi anche Facebook e Instagram. I social rendono per la prima volta evidenti fuori di noi i nostri processi mentali. Scegliere questa o quella foto tra mille è qualcosa che prima avveniva solo nella nostra mente. Ma questi processi possono essere visti anche da attori esterni, autorità che riescono a fare quello che neanche la tortura del Medioevo riusciva a tirare fuori da noi, e lo fanno con il nostro consenso. Anche qui, cavoli, un altro elemento importante, molto lucido quello che ci racconta Harari, cioè noi esponendo noi stessi nei social network, quindi anche, come dire, con un elemento di narcisismo e di messa in scena, sempre poi a capire che cos'è la maschera, la messa in scena rispetto alla propria identità, cioè questo è un vecchio problema, insomma, mostrandoci perennemente, no, a disposizione la nostra scelta, le nostre interiorità a un racconto pubblico, beh, insomma, è come se ci esponessimo sempre di più nei nostri pensieri interiori, eccetera, a una discussione pubblica, per l'appunto. E questo non è soltanto un cambiamento quantitativo, ma un salto di paradigma qualitativo. Appunto, è molto pericoloso quando qualcuno ti conosce meglio di te, tranne in un caso, dice Harari, quale? Ecco, nostra madre. Le madri hanno un potere enorme sui bambini perché perseguono il bene del figlio. Fino all'adolescenza ci conosce meglio di noi, ma se ora togli tua madre e metti un governo, un partito che non pensa al tuo bene o a farti crescere ma a come usarti, il pericolo è evidente. Siamo vicini a poter monitorare 24 ore gli spostamenti di un individuo, ma la vera rivoluzione è il monitoraggio sotto pelle con i dati biometrici, cosa succede alla tua pressione, all'attività cerebrale. Non è fantascienza, stiamo sviluppando sensori che sanno cosa succede al tuo cuore, al tuo cervello, se guardi alla televisione. Il grande fratello di Orwell, continua Luca Mastrantonio, era una distopia dei regimi sovietici, ormai trionfa nel mercato dei consumi digitali, e così risponde Harari. Pensiamo a Netflix, può raccogliere questi dati per misurare il tuo coinvolgimento e di altri per un personaggio, modificare il suo peso nella storia, e questo è ok, ma se poi qualcuno può studiare come reagisci a un politico, se una scena di sesso o violenza ti eccita, beh, non è più ok, e qui Harari spiega molto bene perché. Sono stato da Gucci a Milano, in una stanza curata da H-Farm. Fra l'altro, appunto, H-Farm è, come dire, una specie di un pezzettino di Silicon Valley che sta nel Trevigiano, insomma, che studia, sviluppa incubatore di idee, come si dice. Insomma, non ho mai capito bene cosa voglia dire, ma insomma, fanno quello e lo fanno in maniera molto importante. Ecco, sono stato da Gucci, dice Harari, a Milano, in una stanza curata da H-Farm, dove un video ti mostra foto e scene di coppie che si baciano, madri con figlio, e tu hai dei sensori che registrano piacere o disagio o empatia. Mi chiedo, ma se vedi un bacio tra due uomini e non ti piace, puoi venire considerato omofobo? E se piace invece sei gay? Non sto parlando di uno strumento del governo cinese, ma di uno store di moda. Ora, immaginiamo di essere in Iran o in Arabia Saudita, dove c'è la pena estrema per l'omosessualità. Vado in una scuola, in una caserma e dico: ok ragazzi, guardate questo schermo e mettete questo elmetto. Ancora una volta, controllo e punizione delle persone attraverso la capacità di entrare dentro l'interiorità. Minority Report, è il mondo di Philip K. Dick, insomma. Ancora Orwell, che dice Luca Mastrantonio, ci sarà la psicopolizia, stiamo costruendo una macchina della verità? E Harari risponde: sì, ed è molto avanzata, perché non dice semplicemente se mentiamo, ma è capace di guardare dentro di noi i nostri desideri e le nostre paure. Questa è la base per la più grande dittatura della storia. Un potere che non avevano né Stalin né Hitler, che avevano a che fare con le masse. Qui la dittatura digitale può da un lato parlare con la propaganda e dall'altro colpire con la repressione ogni singolo individuo. Ecco il paesaggio della nostra contemporaneità. L'intervista è ancora molto lunga, ci sono tanti elementi che si ritrovano e che vengono raccontati. C'è una parte, diciamo, costruens in questa intervista. Allora, per reggere tutto questo dobbiamo lavorare su due livelli, dice Harari. Come individui dobbiamo sviluppare una maggiore conoscenza di noi, io lo faccio attraverso la meditazione, così riduciamo il gap tra quello che sanno di noi e quello che noi sappiamo di noi. E poi bisogna limitare il potere delle multinazionali, dei governi, con movimenti e partiti che mettano in cima all'agenda lo sviluppo di tecnologie che aiutano il cittadino a difendersi dalle incursioni dentro la nostra vita. Per l'appunto, un'azione politica, pubblica, è un'azione individuale attraverso la conoscenza di se stessi, una strategia per fregare l'algoritmo, per imbrigliare l'algoritmo, rendendosi sempre irriconoscibili. Allora, ripeto, partendo da questa domanda, da questo spunto, la domanda di oggi di pagina 3. Che cosa fate voi per rendervi unici? 335-5634-296. Nove, 14 minuti, 8 secondi questa mattina, pagina 3. Stiamo ascoltando un brano che, come dire, fa di tutto per non rendersi unico. No, il brano è meraviglioso, ma perché si intitola Dicembre, December. Oggi siamo nel mese di dicembre, quindi per certi versi quasi cane, no? Cioè una cosa identica che richiama un altro. È un brano del 2003, un brano con Bobby Hutcherson al vibrafono. C'è un dialogo meraviglioso appunto tra il pianoforte, il vibrafono e poi l'oboe di Charnette Moffett. Ma insomma, è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Rosa Polacco, buongiorno.
Ciao Edoardo, buongiorno.
Tutta la città ne parla. Tu cosa fai per renderti unica?
Beh, Edoardo, non è una domanda che puoi fare a una donna. Tutta la storia della letteratura, da Jane Austen in poi, non risponde a questa domanda.
Beh, bellissimo, perché tu ti rifiuti di stare all'interno di una narrazione che in qualche misura imbriglia il tuo pensiero, la tua unicità.
No, che soprattutto non ti svelo i segreti.
Aia, accidenti. No, però non ascoltate, mi rivolgo ai nostri ascoltatori troppo, quello che ci hai detto, sennò, perché ho bisogno dei vostri messaggi che stanno arrivando. Rossana da Roma risponde però quasi con una tautologia. Sono me stessa, e in questo caso va bene. Un altro, Maria Grazia, dice: preparo il pane in casa, il profumo è buono e rassicurante, unico. Insomma, anche lì si torna quindi alle cose stesse. E Giovanni invece, fantastico, contesta Harari e dice: ma che sciocchezze, una madre vuole per il figlio ciò che lei ritiene sia bene per il figlio. Nietzsche ha scritto, e appunto Nietzsche batte Harari 20-0, nessuno conosce un figlio peggio dei genitori. Fantastico. Rosa Polacchi, invece, qual è il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla?
Mi piace, Edoardo, il messaggio sul pane, in qualche modo ci porta al tema di questa mattina. Parliamo di accoglienza e parliamo di valori da rifondare, rileggere e riscoprire. Aldo da Treviso stamattina a prima pagina ha raccontato: io vado a messa la domenica, poi quando esco sento le persone che stavano sui banchi accanto a me parlare con intolleranza dei migranti e sento frasi come dobbiamo affondare i barconi, come possibile, si chiede Aldo, se uno dei valori fondanti della nostra religione è quello dell'accoglienza, ecco allora il rapporto tra cattolici e politica in qualche modo, ma soprattutto con l'accoglienza e con la tolleranza è quello su cui ci interroghiamo stamattina a partire dalle 10.
Ok, grazie Rosa Polacco. Insomma, alle 10 tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà. Buon lavoro e noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Appunto, che cosa facciamo, che cosa fate per rendervi unici? Oggi su Repubblica, pagina 37, si aprono le pagine culturali con un articolo di Marc Basset dedicato all'autore di un'opera, Gli Saggi. Si parla di Montaigne, che appunto è una di quelle letture che affrontata ci rende inevitabilmente unici, diversi, perché è una di quelle letture definitive che cambiano per l'appunto il nostro modo di stare al mondo e lo portano chissà dove. Insomma, bisogna affidarsi ai giganti per essere sconvolti intellettualmente ed emotivamente e raggiungere inconsapevolmente anche le terre che loro stessi ci indicano. Appunto, il caso Montaigne. Marc Basset non parla dell'unicità dei saggi di Montaigne, ma invece sostiene che potrebbero esserci stati ritrovati i resti del filosofo in un sarcofago trovato nel sotterraneo di un museo di Bordeaux. Ecco perché. Insomma, c'è uno studioso che dice che si chiama Laurent Vedrin, direttore del museo dell'Aquitania di Bordeaux, che sostiene di aver trovato proprio lì un sarcofago con i resti di Montaigne. E vabbè, insomma, mi sembra una notizia. Tutto sommato sarebbe interessante però pensare cosa ne penserebbe Montaigne di questa notizia. Hanno trovato il mio corpo. Beh, e allora chissà quale saggio scriverebbe all'interno dei suoi saggi su questo, quando appunto nei saggi di Montaigne ci sono meravigliose pagine di riflessione sulla morte, sul modo in cui gli uomini pensano alla morte. C'è un saggio bellissimo in cui Montaigne decostruisce quel luogo comune, quel cliché secondo il quale è nel momento vicino alla morte che l'uomo rivela la verità, perché è prossimo alla morte, l'uomo non ha più paura di dire chi è e quindi c'è un elemento di autenticità. Ecco, Montaigne smonta questo luogo comune mostrando splendidamente che appunto vicino alla morte l'uomo continua a mentire. In questo caso appunto è l'adorabile Montaigne, indispensabile Montaigne. Ecco ancora che suona il vibrafono che ci porta a dicembre, che ci ricorda che siamo a dicembre, questo brano, December del 2003, con Bobby Hutcherson al vibrafono, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3. 335-5634-296, che cosa fate per rendervi unici? E davvero stanno arrivando molti messaggi. Mauro da Roma dice: per rendermi unico non faccio assolutamente nulla perché ognuno è unico. E se ci si sforzasse ad essere unici si rischierebbe di omologarsi a qualcosa diventando un po' meno unici. Beh, insomma, è piuttosto paradossale questo messaggio, ma mi fa venire in mente che una grande lettura che dovremmo fare proprio in quest'epoca della dittatura dell'algoritmo è quel grande libro di Max Stirner, un po' il caposaldo dei grandi libri dell'anarchismo metafisico occidentale, che è l'unico di Max Stirner, no? Dove lui rivendica la sua unicità assoluta, la sua incommensurabilità, il fatto che ogni elemento della vita deve essere basato sulla sua unicità e non su regole che vengono date da altri. E su questo, come dire, porta l'hegelismo da cui arrivava appunto a dimensioni super anarchiche. Questo potrebbe essere una lettura necessaria di questi tempi. Sono molto in disparte, risponde Delia. E poi molti ascoltatori chiedono: ma dove avete preso l'articolo, l'intervista ad Harari? Beh, sul 7 del Corriere della Sera. Questo è, come dire, l'indicazione per ritrovare questa intervista. Marco, io semplicemente non sono su nessun social. Quando sono nati avevo avevo indistintamente percepito il pericolo, da qui ad essere unici, ci scrive Marco. Poi, beh, certo, l'unicità è, come dire, un risultato forse mai raggiunto da nessuno. Ma a proposito di unicità, beh, oggi su Internazionale troviamo un articolo di Mathilde Gérard uscito su Le Monde, che ci racconta, beh, un articolo davvero distopico, ci racconta degli allevamenti in batteria dei polli in Olanda, della loro cosiddetta avanguardia. È davvero impressionante. Conosci i tuoi polli? Nel mondo ce ne sono 23 miliardi e nei Paesi Bassi si sperimentano tecniche di allevamento più efficienti, ma gli animalisti e i consumatori sono preoccupati. Beh, insomma, anche i polli dovrebbero esserlo, purtroppo non hanno voce in capitolo. Vediamo cosa scrive Mathilde Gérard. L'esterno è spartano, due grandi rettangoli verde scuro, ermetici, senza finestre, in mezzo alla pianura. All'interno, dopo aver superato una doppia porta e indossato una tuta di protezione, la vista lascia stupiti. Nella penombra, immense file di ripiani di acciaio disposti su sei livelli, illuminate da piccoli LED. L'odore acre dell'ammoniaca che emana dagli escrementi prende alla gola. E poi, nonostante il rumore assordante dell'impianto da reazione, si sente un pigolio continuo, quello di migliaia di pulcini. Sono 160.000, hanno 5 giorni di vita, arrivati in questa fattoria ancora nel loro guscio. Rimarranno nell'edificio fra i 32 e i 36 giorni, quando avranno raggiunto il peso standard di 2,5 kg, e conosceranno solo il ripiano a LED. Dopo di loro arriverà una nuova partita di pulcini, una rotazione che si ripete 7-8 volte all'anno. Questo è l'inizio di questa descrizione di questo allevamento di polli. A Middenmeer, nella piccola penisola nord di Amsterdam, i capannoni degli allevamenti, le serre per l'orticoltura e i giganteschi centri di elaborazione dati, anche qui elaborazione dati, si contendono ogni ettaro possibile. E su queste terre, situate sotto il livello del mare, che Eric Vell e suo fratello Marcel hanno avviato nel 2015 il loro futuribile allevamento di polli. In due edifici su pilastri separati dai silos per le granaglie, allevano in permanenza 320.000 polli da carne. L'azienda olandese Vencomatic, un nome quasi da Philip Dick, Vencomatic, oppure da Alan Moore, da fumetto distopico. L'azienda olandese Vencomatic ha fornito alla fattoria questo sistema a ripiani, simpaticamente definito patio, ma in cui il concetto evoca più un cassettone svedese che i cortili piastrellati dell'Andalusia. I Paesi Bassi, che hanno 17 milioni di abitanti, hanno una delle più alte densità di polli al mondo, quasi 42 milioni di volatili su 41.500 chilometri quadrati. E non deve stupire quindi che l'idea di allevare dei polli a strutture su più livelli sia nata proprio qui. È un articolo lungo, questo di Mathilde Gérard di Le Monde, che possiamo leggere su Internazionale, ma che ci porta proprio direttamente al racconto di questa omologazione. A un certo punto Mathilde Gérard intervista Winfried van der Laar, cioè il responsabile delle vendite degli impianti patio della Vencomatic, e dice, piuttosto interessante ed eloquente la sua risposta: abbiamo cercato di raggiungere il massimo dell'innovazione. Qui noi ce lo possiamo immaginare come un imprenditore importante che fa delle cose, e poi aggiunge, guardate un po' l'elemento weird di questo racconto: per fabbricare delle strutture in grado di favorire il comportamento naturale degli uccelli, abbiamo dovuto pensare come se fossimo polli. Pazzesco, meraviglioso, la voglio ripetere. Per fabbricare delle strutture in grado di favorire il comportamento naturale degli uccelli, abbiamo dovuto pensare come se fossimo polli. Peccato che non credo che i polli siano particolarmente d'accordo di fare questa vita e di essere trattati in questa maniera. Ma qui non si tratta di fare semplicemente un discorso animalista, qui è proprio l'idea che a un certo punto la struttura, il sistema economico, eccetera, il bisogno di costruire, di fare, di mangiare, eccetera, costruisce, immagina possibilità di ridurre la vita in questo modo, con l'idea appunto dell'uomo che si illude di poter pensare per l'appunto come un pollo. Beh, strana ironia, questo mi fa venire in mente quando la morte di Bacone, no? Del grande filosofo Bacone, che morì per una polmonite, perché a un certo punto si buttò nella neve cercando di infarcire un pollo di neve per congelarlo. Curioso elemento, no? Il massimo dell'intelligenza, il massimo dell'abilità tecnica e poi la sorte di un pollo. Thank you. si conclude così questo brano, December, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, 335-5634-296. Che cosa fate per rendervi unici? Sono arrivati davvero tanti messaggi. Mi voglio bene, sì, scusatemi, rendo unico la dizione e gli errori. Susi scrive, mi voglio bene, conosco i miei limiti e cerco di perdonarmi. Fabio risponde, per essere libero sto sempre nel posto sbagliato. Parlo dell'argomento che non c'entra le persone cui potrebbe non interessare. Si rischia la solitudine, ma con un po' di fortuna anche di incuriosire l'interlocutore a qualcosa di nuovo. Ci dice Fabio che forse in questo caso per la prima volta nella sua vita ha scritto un messaggio dritto dove consono all'argomento. Se avesse invece raccontato, messo una canzone dei Fratelli Righeira, magari insomma sarebbe stato davvero irriconoscibile come pretende di essere. No, però è giusto il messaggio di Fabio. Poi vabbè, arrivano tanti messaggi. Io per essere unica resto buona, tollerante e calma. Cerco sempre il buono nel mio prossimo, ci scrive un'altra ascoltatrice, Franco da Roma, mi lego alla memoria del passato, ai martiri e testimoni per poter meglio interpretare il presente. Arturo Stalteri, buongiorno!
Io non sono così profondo, devo dire.
Ma tu cosa fai però per renderti unico? Sì che lo sei profondo.
Io non faccio nulla, non ne ho bisogno, sono già unico. Ma tutti siamo unici, però di molti di questi unici faremo volentieri a meno, diciamo.
Accidenti, l'inferno sono gli altri. Sartre, insomma, Sartre. Non sarebbe male. Non sarebbe male immaginare una musica, no, basata su questo di Sartre, ma adesso arriveranno le tue anticipazioni. Ecco, sempre a proposito di algoritmi, io vi segnalo, allora, su Avvenire di oggi un articolo di Simone Pagliaga intitolato Liberarsi della dittatura futuribile degli algoritmi, ed è una recensione di un libro di un importante filosofo francese, di Bernard Stiegler, La società automatica, pubblicato da Meltemi, che appunto porta la questione del controllo e degli algoritmi all'interno di quello che è il mondo del lavoro. Ci sono alcuni elementi molto molto interessanti. Oggi, scrive Simone Pagliaga parlando di questo libro di Bernard Stiegler, oggi l'era del capitalismo industriale raggiunge il suo punto di massima proletarizzazione dopo la perdita del saper fare dei lavoratori provocati nel XIX secolo dalle macchine e dopo la perdita del saper vivere dei consumatori promossa nel XX secolo dal marketing. Stiegler sostiene che la perdita del saper concepire, vale a dire la conoscenza teorica, la vera minaccia. La governabilità algoritmica indotta dalla manipolazione dei big data anticipa i nostri desideri, le nostre azioni e le nostre scelte, finisce con automatizzare, quindi determinare le nostre aspettative, imponendo la rinuncia al pensiero. Per l'appunto le macchine ci hanno fatto perdere il saper fare, la società del consumo ci ha fatto perdere il saper vivere e ora stiamo perdendo, altro salto di paradigma, il saper concepire, il saper pensare, appunto il saper rendersi unici. E questo è l'articolo di Simone Pagliaga. Fra l'altro vi segnalo questa mattina alle 11.30 Radio 3 Scienza che in una certa misura la questione algoritmica tornerà, perché si parlerà di matematica al femminile e saranno intervistate Silvia Benvenuti dell'Università di Bologna e poi Maria Colombo del Polytechnique di Losanna. E questa è la puntata di Radio 3 Scienza. Arturo Stalteri, anticipazioni
velocissimo, allora
enigma.
Enigma. Oggi, diciamo, il primo movimento sarà una lezione di vita, perché ci apriremo al vigore cosmico. Ci burleremo degli arroganti, ma soprattutto non avremo paura di essere redenti in maniera molto franca.
Accidenti, ma chissà che cos'è. Questa è veramente una puntata unica, quindi unica. Ascoltiamo per renderci unici. Primo movimento con Arturo Stalteri questa mattina, con Marco Cristilli alla console, Piero Pugliesi in regia, Marzia Coronati in redazione, Costanza Confessore, curatrice della nostra rassegna stampa. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, lunedì prossimo alle 9, come sempre. Buon fine settimana, grazie.